di testa, ascolta Radiazione. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Want my opinion? Uplift the women. Divine feminine from the mother we've been given. Everything we need since the days we were children. Somewhere along the line, we started our decline. Oh, treat her right, motherfucker, alright. I dim your lights, motherfucker, alright. Like your life, motherfucker, alright. I get heated from the way I see her treated. Look, look, she needs a pedestal. Love she can feel, real. From the heart of a king, connector, supreme womb protector, universal mind, I'm wide the projector. The reason why I am inclined to direct her probably has to do with the things I've been through. But hey, this ain't about me, it's about you. And by you, I mean every queen. The world will rise when you decide. The world will rise when you decide, Mother Moabite. The world will rise when you decide. Should be a goddess, forget being modest. My pocket's full of promises, I promise this. If you be honest with self, nobody else can tell you how to look. Keep your Prada and your Gucci and your Michael Kors. As long as you're checking out at the health store. Eat right, think right, what's more? That yoni is a powerful door. Hey, keep it locked, or save the key. Keep it real, 13. Hey, all my women with they head on straight. Understand every word that I say. Yeah, it's the Aquarian age. Turn the page, set the stage. All my women with their head on straight. Understand every word that I say. Babe, the world will rise when you decide. The world will rise when you decide, Mother Moabite. The world will rise when you decide.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Split 50-50. Soldati non ho fatti ammazzare. 1914.
Siamo tutto a posto?
Un po' debole.
Aspetta. Un po' debole.
Riprova, prova.
Prova, ci siamo.
Il mio sì, è a posto.
Il mio è un po' basso, aspetta.
Tu un po' basso.
Prova.
Vai, va bene.
Prova.
Va benissimo. Perfetto, allora oggi è?
L'8 marzo, chiaramente.
Io aspettavo che lo dicessi tu con voce maschile.
Esatto.
Perché inizio a non sopportare più lo pseudo femminismo,
no, esatto, assolutamente,
imposto dai borghesi. Proprio non lo... Io lo odio. Allora, ne abbiamo già parlato, delle suffragette, della sostanziale differenza delle richieste da parte delle donne borghesi e delle donne proletarie, perché all'epoca lo erano.
Infatti noi non possiamo esimerci, appunto, io, allora, dato che abbiamo la voce maschile, voglio ricordare l'8 marzo non come la data, come dici tu, di borghesia, dove ci sono tutte quante queste cenette tra donne, roba del genere. Vogliamo ricordare l'8 marzo come una data che comunque segnò l'inizio di lotta da parte delle donne sulla base di un grave incidente sul lavoro che portò alla morte tante operaie proletarie e sottoproletarie in America, se non sbaglio. Questo fu una fabbrica che si incendiò e dove persero la vita delle lavoratrici.
Allora, guarda, visto che molti hanno messo in dubbio il fatto storico, io ricordo che, indipendentemente dalla verità di quel fatto in particolare, di donne, ma anche uomini, ma soprattutto donne, perché nel tessile bambine e donne con le mani sottili che lavorano.
A quei maledetti fusi in quale perdevano più sangue che altro.
Sì, tra l'altro è uno dei settori dove si registrano quei tipi di incidenti più raccapriccianti, perché magari non sono nemmeno mortali, ma mutilavano, no?
Assolutamente.
Quindi veramente terribile. E allora, di questo tipo di incidenti, cioè di donne o bambini sfruttati, lasciati bruciare vivi nelle fabbriche che prendono fuoco, non c'è stato un caso storico, ce ne sono stati tanti. Quello che è stato importante è quando all'Internazionale Comunista l'Assemblea ha deciso di dedicare una giornata all'emancipazione femminile, perché erano ormai tante le compagne che soprattutto era storica la portata dell'emancipazione femminile, a qualunque tipo di emancipazione, perché se si arriva a una società giusta non ci può che essere parità tra diversi, quindi a maggior ragione tra uomo e donna. Per cui quando l'Internazionale Comunista si è resa conto che la parte femminile era portatrice di una emancipazione e di una lotta assolutamente contigua a quella che si stava facendo tramite questo tipo di strumento che erano queste assemblee internazionali, che oggi sembrano veramente quasi un'utopia.
Infatti,
no?
Vogliamo ricordare che prima dello scoppio della Grande Guerra, appunto, in Russia uno dei più grandi scioperi fu fatto dalle lavoratrici tessili, che videro centinaia e centinaia di proletari scendere in piazza contro il regime zarista, che fu tra l'altro uno dei primi sintomi, nemmeno sintomi, uno dei primi fuochi che dopo si evolvero nella rivoluzione d'ottobre, appunto da parte delle donne, perché anche le donne combatterono in piazza vestendo la divisa dei bolscevichi.
E fu proprio all'Internazionale che si decise data e simbolo per questa giornata, che io tutte le volte che sento nominare o leggo nominare festa, mi viene, sai quando far festa a qualcuno, no?
Fai la festa a qualcuno.
Appunto, per cui è giornata internazionale della donna e io mi richiamo solo a quello, perché in realtà io non mi sto riferendo nemmeno a come festeggiano, e spero che mi capiate, l'8 marzo tante borghesi, le cenette, lo striptease, eccetera, che ci sta anche, non è quello il mio problema, anzi, magari incontrarsi tra donne, stare tra donne, fare qualcosa tra donne che ci piace, ma Il problema non è quello. Il problema è che anche quando prende forme di lotta, come ce ne sono ormai da qualche mese a livello appunto internazionale, no, teniamocelo per i comunisti, mondiale, globale, e mi riferisco al movimento MeToo, piuttosto quindi di denunciare le molestie, eccetera, piuttosto che a tutti gli altri movimenti che pretendono la parità. Io quando leggo... basta precarietà, stesso salario e cose del genere, mi viene male, nel senso che anche no grazie, cioè lavorare alle condizioni a cui lavorano tutti, uomini e donne, per carità, con la parità di salario che non c'è, sicuramente la situazione è drammatica in Italia, ma ed è in Italia in particolar modo, perché in altri paesi europei almeno la parità di salario è garantita. Ma voglio dire, questo che vogliamo?
No.
Che cazzo ce ne frega della parità di salario? Mi devi dare le macchine, mi devi dare... Mi vengo a prendere le macchine, le fabbriche, tutto quello che mi serve, le case, il... tutto, capito? Cioè, no parità di salario.
Infatti, come si può dire, come dicono in questo momento, non una di meno, che è quel motto che sta partendo, sì, anche ricordando le madri di Plaza de Mayo, per esempio, che sono sempre battute in piazza per la scomparsa di loro figli, familiari, durante i vari regimi in Argentina. Vogliamo ricordare queste, anche ricordiamo tante altre che si sono battute anche durante gli scioperi, che non hanno avuto paura, che si sono, difatti vogliamo ricordare la canzone, sebbene che siamo donne, paura non abbiamo.
Sì, certamente, allora, questo tipo, allora, molte di questi parlano esplicitamente di una necessità della rivoluzione, in non una di meno, ad esempio... Anche a Padova oggi ci sono state azioni, forse sono ancora tuttora in corso all'Iston, si parla di una dignità di vita, di lavoro, eccetera, e quindi di un cambiamento del sistema. Però, signori, parlare è un conto, ottenere è un altro, lottare per ottenere è un altro ancora. E a me, quando mi si pongono determinate, allora capisco la debolezza del momento, siamo a terra, siamo spiaccicati, forse già sottoterra, sicché capisco che, vabbè, come le già citate appunto mamme di Plaza de Mayo, sì, non puoi far altro che manifestare e far sapere al mondo che esiste un'istanza rivoluzionaria, ma è un'istanza debolissima, perché che cazzo facciamo? Lo chiediamo al governo di darci...
No.
Il cambio del sistema,
no,
come le mamme di Plaza de Mayo potevano chiedere giustizia a chi? Al governo del dopo dittatura? Lasciamo perdere, è ovvio, sono manifestazioni di sensibilità, ma che rimangono lì dove sono. Sappiamo benissimo che il lavoro che ci sta dietro a una rivoluzione reale non è un lavoro da poco. E non è questione di giorni, non è questione di mesi, è questione di solito di decenni.
Sì.
L'ultima volta che in Italia abbiamo avuto un moto rivoluzionario che ha portato una guerra civile che quasi avrebbe vinto è stato dopo un ventennio di dittatura pesantissima. E chi è uscito da quella dittatura ne è uscito convintissimo della necessità di una rivoluzione.
No, ma assolutamente, difatti voglio anche ricordare per esempio le donne anche dell'Altopiano, che dopo la Grande Guerra si misero in piazza per l'arresto di loro mariti e congiunti, per manifestazioni sovversive, come dicevano all'epoca, che sono piazzate davanti alle carceri per ottenere la liberazione di loro uomini, padri e figli, mariti, perché comunque non cedevano. Voglio ricordare anche chi fu gappista, le donne gappiste, le staffette partigiane, che senza paura sfidarono, citiamo per esempio l'Agnese.
Però capisci che stai citando delle lotte vere. Allora, io non sono in piazza col cartellino Me Too, piuttosto che la dignità del lavoro, piuttosto che voglio la rivoluzione. Io sono sotto un carcere a pretendere la liberazione delle persone. E finché non sono libere, io sto lì.
Assolutamente.
Questa è un'azione di lotta. Cioè, la differenza è questa. Io capisco che siamo in un momento talmente disastroso che già no, solo noi, manifestare un pensiero è già qualcosa.
Giustamente noi allora vogliamo riportare alla memoria anche queste donne che comunque lottarono durante la Grande Guerra nel 1917, per esempio citiamo le donne in Inghilterra e comunque tutte quante le altre donne in Europa che combattevano contro la guerra perché lavoravano nelle fabbriche di munizioni e morivano, come dicevamo, di esalazioni, avevano grossi danni anche cerebrali, perché comunque quella merda che respiravano chiaramente creava dei danni. E furono loro che iniziarono delle grosse rivolte contro la guerra in corso. In Italia ci fu la rivolta del pane che vide tutti quanti i cittadini, sempre nel 1917, dopo 3 anni per noi, 2 anni per noi e 3 per gli altri paesi europei di guerra, quando veramente non ne potevano più, queste donne scesero in piazza impavide, senza paura, per manifestare contro la guerra e vennero duramente represse e anche chiaramente uccise.
E allora su questa scia ricordiamo a maggior ragione quelle che non solo hanno rifiutato la guerra, non solo hanno rifiutato di lavorare nelle fabbriche di guerra, hanno partecipato sin da subito, ben prima del 14, ad ogni forma di ribellione, e si sono ribellate fino a dover scappare, a dover trovare riparo in paesi stranieri e lavorare in posti che non fossero collegati alla industria bellica, e perché hanno fatto una scelta consapevole. Allora, chiaro, non tutti, però attenzione, perché molte di queste donne non erano neanche della classe borghese o addirittura più alta, erano veramente proletarie e sono riuscite lo stesso a costruirsi una coscienza tale che le ha portate davvero contro la guerra ben prima che scoppiasse, e a porsi delle questioni di coscienza: cos'è, io vado a fare il proiettile che uccide mio padre, che uccide mio fratello, che uccide il mio uomo, no, il compagno non era in guerra, però che cosa faccio? Allora non vado neanche in quelle fabbriche, no? E questo, secondo me, è chiaro, siamo davanti a una piccola avanguardia, però è quello che uno si augura che dilaghi.
Vogliamo appunto, difatti vogliamo appunto ricordare anche durante la Grande Guerra quelle madri che si trovarono a dovere fare veramente i salti mortali, perché con il marito o comunque il padre o comunque i figli al fronte dovevano inventarsi anche di come riuscire a dare da mangiare ai figli più piccoli, quelli che ancora fortunatamente non erano stati toccati da quell'artiglio di morte che era stata la Grande Guerra, che era la Grande Guerra in quel momento. Vogliamo ricordare chi anche pur di mangiare dovette sottostare allo sforzo bellico, come vogliamo ricordare le portatrici carniche che per prendere qualche soldo e anche più che altro per andare a trovare i propri mariti nel fronte carnico andavano su con le gerle e ci rimisero chi ferita ma chi anche la vita, perché vogliamo ricordare Maria Plotzner-Mentil, unica donna che fu dedicata anche tra l'altro una caserma, e non so quanto contenta lei fosse, però anche loro con queste gerle piene di munizioni che appunto come dici tu andavano per andare ad ammazzare un'altra persona, lo facevano per sbarcare il lunario perché a casa avevano delle bocche da sfamare.
E qui torniamo a un discorso che ci riporta direttamente alla rivoluzione sognata, desiderata, immaginata, anche in qualche modo ottenuta, per quanto monca, per quanto migliorabile, eccetera, sin dall'Ottocento come minimo, quando abbiamo le prime analisi Marx, ma non solo, Bakunin, Proudhon e tanti altri. Allora, il discorso di classe, perché secondo me quello che sta succedendo oggi ha molto di nuovo a che fare con la classe. A un certo punto l'abbondanza economica che ci hanno fatto piovere all'improvviso i nostri padroni americani dal dopoguerra in avanti ci ha un po' ubriacato tutti, ed effettivamente siamo arrivati a un certo punto dove le classi sembravano quasi, non dico sparite, ma sfumate. C'è stata una grande contaminazione tra classi e questo è stato sicuramente positivo per molti versi, però ci ha fatto dimenticare alcuni aspetti fondamentali. Allora adesso ragioniamo un attimo, ci spostiamo un pochino, perché poi dopo quando ci ritorno non voglio che mi assaliate mentalmente, telepaticamente da dove siete, perché mi sposto su un uomo, mi sposto sul nigeriano che finisce come primo senatore di colore nero, insomma,
Tony
nero, non so come si chiama, che si è candidato, è stato eletto con la Lega. Allora, perché? Non perché i leghisti non siano...
cosa sono?
Ignoranti? Minimo? Ok. Direi che tanta ignoranza
sì,
ce n'è,
sì, ma purtroppo
tanta cattiveria che viene dall'ignoranza anche. Insomma, quando ti dicono razzista, allora è ovvio che non sono razzisti se un uomo nigeriano con la pelle nera viene eletto tra le loro file, perché il razzista è quello che li nega, non esistono, quindi non sono razzisti. Attenzione, quest'uomo nigeriano eccetera eccetera non è un povero operaio sfruttato eccetera, è uno coi soldi. Allora attenzione, il problema è esattamente questo: se tu sei una donna, un nero, un giallo, un bordeaux con i pois verdi, ma c'hai i soldi, non vieni insultato né per essere donna, né per essere nero, né per essere il diverso, l'eclettico, il marziano che sei. Questo si chiama classismo. Quando tu insulti i poveri in quanto poveri, dopodiché se sono donne li insulterai in modo sessista, se sono di un altro paese, hanno la pelle colorata diversa, che poi anche lì la pelle colorata diversamente, Dio buono, ma trovami due italiani che hanno lo stesso colore della pelle,
sì,
cioè vabbè, comunque sto rosa, no, quando ti disegnano i bambini tutto rosa tu gli dici scusa, ma ti pare che la mia pelle abbia sto colore?
Sì, esatto.
No, in effetti no. Allora già iniziano con i marroncini, i beigini.
Sì, tentano di trovare un colore.
Perché in effetti rosa no, e neanche bianco, quindi vabbè, insomma lasciamo perdere. Allora, se hai il colore della pelle un po' più scuro, allora, allora diventa razzismo. Ma non è né razzismo, né, e neanche, mi spiace dirlo, non è nemmeno sessismo, è classismo. È il classico modo di del forte che se la prende col debole. E basta, se tu sei il debole di turno, ti insulteranno, ti umilieranno in tutti i modi possibili, anche tirando fuori che sei donna, che c'hai il colore della pelle di qui, che c'hai la religione di là, che tuo nonno è rom piuttosto che il porco Dio. Ma se tu c'hai i soldi e sei tutto questo insieme, non sei, cioè vai tranquillo. Vai, ti puoi sedere a tutte le tavole, puoi dire ogni cagata che ti passa per la testa. Per cui, secondo me, qui siamo davanti a questo. Quando mi hanno approvato il femminicidio, io li avrei...
impiccati.
Sì, no, veramente viene proprio da tirare il collo come alle galline, perché il reato di omicidio esiste, esistono tutte le aggravanti del fatto che accade in casa perché c'è familiarità piuttosto che il sopruso del più forte sul più debole, c'è tutto. Cos'è questo? Un voler differenziare? Perché? E non è un valorizzare le differenze questo.
Assolutamente.
Anzi, è un insulto, e lì chiedi parità. Allora, attenzione, perché gli anarchici non hanno mai detto devi essere uguale, dobbiamo essere uguali, neanche i comunisti, dobbiamo essere uguali. Uguali a chi? Che cazzo significa uguali? Uguali un cazzo. L'uguaglianza dei diritti è un altro discorso, signori. Allora, nell'uguaglianza dei diritti non esiste che un cadavere valga più di un altro cadavere. Se un uomo uccide una donna uccide un uomo, ma che cazzo di differenza c'è? Se Questi due vivono insieme, c'è l'aggravante del fatto che vivano insieme. Se uno dei due è più debole dell'altro, c'è l'aggravante che il più forte se ne è approfittato. Esiste. Nel momento in cui tu metti un termine diverso, si chiama discriminazione. Non me ne frega un cazzo, non mi puoi dire che sei contro le discriminazioni sessiste, bla bla bla, e poi avvallare e addirittura applaudire alle discriminazioni. Oh, ma ci stanno inculando, ma di brutto! Non gliene frega un cazzo della nostra vagina, tanto ci stanno proprio allargando il culo, ragazze! Purtroppo, e ragazzi,
purtroppo,
uomini e donne.
Purtroppo questo è vero, è un discorso più che non fa una grinza. Appunto, noi vogliamo appunto ricordare
giustamente oggi è l'8 marzo.
Esatto, ma comunque noi vogliamo ricordarlo come giorno di lotta. Vogliamo ricordare tutte le operaie scese in piazza contro la prima guerra mondiale.
E anche tutti gli operai.
E anche gli operai. Vogliamo ricordare comunque quelle che si prestarono a dopo. Durante la resistenza.
Ricordiamoci anche un'altra cosa, perché le donne si sentono soggetti deboli. Io non mi sono mai sentita un soggetto debole in vita mia, nel senso che è ovvio che sono più forte di qualcuno e più debole di qualcun altro. Cioè, che cazzo! Grazie! È la condizione di ogni essere umano,
esatto,
e di ogni essere vivente. C'è qualcuno più debole, qualcuno più forte di te. E via. C'è un'altra categoria, ad esempio, visto che citiamo gli operai all'inizio del Novecento, i bambini che sono andati a morire nelle fabbriche francesi, nelle miniere, dappertutto.
I carusi, purtroppo.
E sono tantissimi, tantissimi, e quella è una categoria che tutt'oggi, allora, le donne che adesso si muovono perché poverine vengono molestate, che io, vabbè, cioè, veramente, vabbè. Si apre un altro capitolo per me, ci vorrebbero i 10 minuti di sfogo totale, e vabbè, e allora i bambini, scusate, non è altrettanto se non più grave ancora gli abusi sessuali nei confronti dei minori? Allora, che cazzo me ne frega di mettere davanti l'abuso sulla donna senza che metto davanti il fatto che un abuso sessuale è una violenza del più forte sul più debole, e quando questo avviene, questa asimmetria si è creata basta solo quello. Allora immaginati gli uomini violentati da altri uomini, bambini violentati, donne violentate,
uccise,
per carità, certo, ma non cambia che si, qual è il genere della vittima o l'età della vittima.
E anche vogliamo ricordare le donne che si sono trovate in profugato durante la Grande Guerra, che hanno dovuto abbandonare i loro focolai, oppure che dovevano aspettare essere pazienti, perché anche veramente cose da non credere, che al giorno d'oggi sarebbero irripetibili, di sapere queste donne che aspettavano il marito che era in giro per i vari paesi europei, degli imperi, come si diceva all'epoca, per lavorare, per dare sostentamento. Queste poverette dovevano aspettare questo povero uomo che stava via anche due anni di fila, perché comunque aveva bisogno di guadagnare quello che il roboante fascismo e comunque la vittoria mutilata della Grande Guerra. Tanti di loro, appunto, che tornavano dalla Grande Guerra si ritrovarono col niente, perché a parte qualche maglia di lana, un paio di calzettoni e qualcosa, non erano tratti assolutamente con nulla, e quindi dovevano prendere la via per l'emigrazione. E queste donne, veramente granitiche, oserei dire, anzi senza oserei, hanno atteso, hanno tirato su la propria prole aspettando il vaglia, la lettera del marito che gli narrava la sua vita che faceva, e loro comprendevano la sofferenza di questa persona, purtroppo del loro caro lontano, che era là nella miniera 10-12 ore al giorno, che l'unico lusso era bere una bottiglia di birra nel paese dove si trovava, per mandare il vaglia che gli consentiva di comprare il maiale, che gli consentiva di comprare la dote per la figlia. Cioè, anche quelle qua furono veramente donne che ebbero una pazienza veramente infinita nel pensare il loro caro lontano, anche in pericolo di vita, perché comunque all'epoca le condizioni di lavoro non è che fossero tanto. Appunto, era anche un altro riflesso della Grande Guerra, perché questi uomini partivano per andare a colmare vuoti di paesi che avevano avuto, come la Francia in questo caso, dei massacri di uomini, che erano state una cosa incredibile. Ben sappiamo, i cimiteri ne sono una prova, i cimiteri di guerra.
E questi... sappiamo che sono vuoti di tante salme, per
esatto,
configurati
ma anche,
quanti ce ne sono.
Ma anche dedicare un pensiero a quelle donne che il marito non lo videro proprio più tornare. Si videro arrivare quella cartolina dal Ministero della Guerra all'epoca, perché veniva istituito il Ministero della Guerra, con scritto le notizie relative al fante, all'alpino, al bersagliere, comunque al soldato, che narrava quelle scarne lì, con scritto si ritiene ormai caduto durante l'azione di tal di tali. Pensiamo a quelle donne che si ritrovavano vedove, con figli e con un marito che purtroppo era rimasto per sempre vittima di quella carneficina che fu la guerra. Applauso a queste persone, a queste donne che si ritrovarono veramente ad essere imboccare le maniche e a tirare su i loro figli in condizioni inenarrabili proprio.
E allora, dopo bilancio queste dichiarazioni, ma allora anche ricordiamo che ci furono alcune donne in queste condizioni che non credettero, come dopo la Seconda Guerra Mondiale, che i loro mariti erano veramente dispersi, morti, eccetera, e che andandoli a cercare sono riusciti a ritrovarli, perché i conti a volte non tornavano, a volte davvero in alcune azioni alcuni erano riusciti magari a svangarsela, però ora che sono riusciti a far dare notizia di sé, sono passati magari anni anche dopo la fine della guerra, perché magari erano chissà dove anche e chissà su quale fronte, o che magari erano stati fatti prigionieri, cioè magari non risultavano vivi all'esercito, allo Stato Maggiore italiano, ma lo erano. E ci sono alcune storie simpatiche, io ne conosco della Seconda Guerra Mondiale, ma so che ce ne sono state.
Beh, hanno fatto
anche nella
anche
prima.
Un film.
Di donne che sono andate lo stesso a cercarsi i loro uomini e li hanno trovati. E quindi, no, per dire che anche nella merda più totale, ma questa c'è sempre questa capacità dell'essere umano di riuscire a andare oltre quello che ti dicono,
ma
spezzare le catene mentali.
Esatto, ci fu chi si ritrovò disperso, per esempio parliamo di quelli che andarono in Russia, che si ritrovarono dispersi, scusate.
Sì, e che poi invece non erano morti e che poi qualcuno addirittura non è voluto tornare, ma qualcun altro anche sì. Io ho per esempio delle testimonianze di chi si era anche semplicemente ammalato, era in ospedale e nessuno sapeva chi fosse, non aveva
documenti non aveva
niente,
non aveva
di riconoscimento e magari senza coscienza, senza memoria, eccetera, per cui davvero sono stati ripescati così.
No, ma ci
no,
fu...
Allora, scusami un secondo, devo bilanciare però le dichiarazioni sulle donne rimaste in attesa. Ricordiamo le compagne, perché furono veramente donne di coscienza politica alla fine e sociale, quelle donne che invece hanno seguito i loro compagni, compagne e compagni, che se ne sono andati dopo aver cercato di bloccare sto delirio e di ricordare a tutti i proletari che erano tutti ugualmente uniti nella stessa identica classe, con gli stessi identici interessi, ma non essendo riusciti a convincervi a sufficienza, sono scappati, e sono scappati insieme, e sono andati a lavorare insieme, e sono andati a lottare insieme in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. C'era quel famoso paese, oh mamma mia, Pat Patterson, una roba così, non mi ricordo più il nome, dove ve lo correggerò o nel podcast o la prossima volta, e dove si rifugiarono tantissimi anarchici, da cui poi partì tutta la propaganda anarchica che coinvolse anche gli Stati Uniti. E questo proprio all'inizio del Novecento e che ha interessato la Prima Guerra Mondiale, per cui ci sono anche queste storie che secondo me sono quelle
sì,
più vicine a noi.
Esatto.
È chiaro che quando tutta una serie di proletari, analfabeti, contadini, eccetera, si è trovato in mezzo a questo, perché aveva dato, ma non è che avessero dato fiducia, però si erano ritrovati in mezzo alla situazione senza ben sapere cosa fare, sì, davvero la capacità di arrangiarsi, di sopportare, di è stata grandiosa. Tu pensa se queste abilità fossero state messe al servizio di una rivoluzione, da chi ha sparato e ucciso i propri fratelli a chi appunto ha dato prova di essere incapace di sopravvivere in condizioni allucinanti, queste persone avrebbero fatto una grande rivoluzione, e purtroppo no. E questo ci hanno fregato, allora continuano a fregarci. Noi diciamo già da anni che l'economia in cui ci troviamo è di guerra. Oggi sentire quello che hai detto tu, Lucky, prima, mi fa venire in mente quante coppie esistono oggi, anche solo in Italia, in cui uno vive a Roma, l'altro a Milano, uno è a Pordenone, l'altro è a Berlino, uno è per lavoro. Questa è economia di guerra. La guerra non porta mai ricchezza, se non a chi se ne approfitta. E a chi se ne approfitta? Chi già c'ha e quindi sa gestire quello che ha, e se ne approfitta e si arricchisce ancora di più in occasione di guerra. Quindi anche chi è dentro all'industria bellica, chi, insomma, i padroni, tanto per intenderci, oppure gli sciacalli. Ma devi avere un bel pelo sullo stomaco per approfittarti in guerra.
Sappiamo che la guerra, poi vogliamo ricordare anche le vittime civili, tante donne che appunto perirono per cause di guerra, perché comunque qualche volta capitava che disgraziatamente si trovavano in villaggi vicino al fronte e non ebbero il tempo di fuggire perché il bombardamento arrivò prima. Vediamo appunto paesi che dovettero sfollare, e dopo chiaramente si trovarono in condizioni anche di disagio perché avevano un minimo di obolo, perché durante il profugato gli venivano concessi tipo 10 centesimi, una cosa del genere al giorno, una cifra irrisoria. Dovettero abbandonare.
Tu pensa che quelli che sono riusciti a votare gli italiani questa tornata sono quelli che se la prendono per i 35 euro che vanno ai profughi, che non capiscono che 35 euro non arrivano ai profughi, arriva a chi se ne occupa, e chi se ne occupa deve pagare strutture, bollette, gente che ci lavora, eccetera. Cioè fa parte dell'economia di questo paese, e a questi profughi in realtà arriva ben poco. Dopodiché mi sta tanto sul culo chi dice ma non vengono mica tutti dalle guerre, perché allora quelli che sono scappati durante la prima e la seconda guerra mondiale erano profughi, ma quelli che se ne sono andati, e tantissimi italiani se ne sono andati dopo le due guerre perché c'era crisi economica e volevano migliorare la loro condizione, dar da mangiare ai loro figli, e se ne sono andati e non erano i più deboli e i più poveri, perché quelli sono rimasti qua a far la fame, quelli cosa sono? Non si può? E i nostri figli che se ne vanno, che mandiamo all'estero, e che dobbiamo mandare all'estero per cercare di trovare una soluzione migliore, non sono esattamente nella stessa condizione di quelli che arrivano qui? Allora è chiaro che se io mando mio figlio in un paese europeo non ho problemi di documenti, questo e quell'altro, ma già se ne deve andare in un altro paese, è chiaro che io uso quello che ho io per mandarlo, ma se io ho poco, quello che ho non basta, se non per pagare lo stronzo di turno che ci guadagna sul fatto che io devo emigrare, o io e mio figlio, o il figlio.
Assolutamente, no? Un altro degli aspetti dell'economia di sfruttamento.
E allora che problema che problema creano questi immigrati? Niente, rispetto a quelli che ci hanno derubato di tutto, che non è certo l'immigrato.
No, ma assolutamente.
I problemi economici...
È lo specchietto.
Il problema economico non può creartelo un morto di fame. L'economia di guerra significa che c'è chi sta approfittandosi del momento per derubare grandi somme. Quelle grandi somme ci stanno mancando nel conto della sanità, dell'istruzione, dei trasporti e di tutto il resto.
Purtroppo è sempre la storia che dico buttare il fumo negli occhi, perché gli italiani non vedono al di là del loro naso in questi casi, perché loro identificano il povero come nemico, ma non identificano
appunto,
mai chi veramente
è classismo.
Chi veramente appunto il palo te lo sta mettendo nel dietro, tanto per tornare ad allargamenti vari.
Si sono abbassati a fare i classisti gli italiani, hai capito? Tutta sta bella ventata borghese non ha fatto altro che mettere in testa alle persone che i poveri sono il problema. E quindi vanno spiaccicati.
Difatti questo si vide anche durante la Grande Guerra, questi poveri che si trovarono dispersi in Toscana, chi in pianura, chi nel basso vicentino, e comunque loro piangevano perché vedevano comunque i colpi in arrivo e i colpi in partenza che partivano nelle loro terre. Difatti addirittura delle donne dopo la Grande Guerra si misero anche loro con i mariti o comunque con i loro uomini ritornati a fare recupero di metallo per poter eventualmente emigrare e andarono a lavorare nelle mine in America di qua e di là, e sempre aspettando questo uomo che scriveva quelle lettere da paesi in Francia di qua e di là, dove appunto mandava giù i soldi per riuscire a sostenere le famiglie, il che anche data lontananza ci riusciva in quello che qualche babbeo proclamava.
Ricordiamoci una cosa, perché c'era l'idea, chiaro che c'era l'idea dell'amore con la A maiuscola, ma queste coppie di cui parli sono coppie di persone che si aiutavano l'un con l'altro. Non stiamo parlando dell'amore da soap opera, dell'avventurella, ci sposiamo, facciamo la mappa, mi stufo di te, poi di qui. Allora, se ci si aiuta, si diventa complici e si diventa solidali l'un con l'altro, è diverso, è un amore
adesso
diverso.
Adesso invece sono avvocati e contratti di matrimonio.
E questo ci ha veramente fregato, perché ci siamo fatti togliere la nostra cultura italiana, europea, mediterranea, non dagli immigrati che semmai partecipano di questa cultura, soprattutto se vengono dall'area mediterranea o asiatica o europea, come che dall'est, ma a parte che da qualunque parte del mondo vengano, ormai i legami ci sono per
forza,
da secoli, con tutti.
Queste donne comunque maledicevano, anche perché per esempio la canzone di guerra di Carpazzi era contro la guerra, che praticamente questa donna in questo canto esprimeva il suo dolore per la mancanza, per la perdita del congiunto, perso chissà dove nelle sterminate steppe
ucraine. Che significava perdere la persona su cui puoi contare. E è questo lo spirito di classe. Signori, ci hanno fottuto con l'idea, l'illusione, che basta essere... Che basta essere bravi.
Difatti,
no, se sei bravo, se ti impegni, allora vai che diventerai anche tu il Berlusconi di turno.
O la Belen, più
son
che altro,
cagate.
Attenzione.
Vabbè, la puttana, cioè lasciami perdere.
Ma no, però purtroppo...
A questo punto avrei preferito che mi avessi detto Margaret Thatcher.
Ma purtroppo...
Piuttosto di fare la Belen di turno, faccio la Thatcher di turno.
Purtroppo è questo che io noto, nel senso che questa purtroppo la cosa che io noto in giro, perché loro hanno talmente inculcato di diventare veline o calciatori che dopo le senti che si lamentano perché vengono strasputate.
Ah, scusate, puttana non è in senso sessista, intendiamoci.
È in senso di mercimonio.
Sì, esatto. Ok?
Giustamente. Perché
potrebbe essere anche un uomo, non me ne frega niente.
No, ma il tuo ragionamento è giusto, perché lei sì, giustamente si prostituisce per denaro, nel senso che lei vende la sua bellezza, quello che è, nel nome del dio denaro. Purtroppo questo porta un negativo riflesso sulle ragazze, comunque ragazzette.
Sì, che pensano che la felicità sia nel potere economico.
Nel
ragazzi, no, è la solidarietà, è quella che costruiamo ogni giorno con quelli che abbiamo accanto, cercando di realizzare i nostri sogni.
E dopo si vedono sfruttate, che gli danno 3 euro e mezzo all'ora e devono magari chiedere aiuto alla mamma perché non ce la fanno quei lavori.
E la soluzione qual è? È farsi più bella ancora e trovare il Berlusconi di turno che poi ti ricompensa con migliaia di euro.
Esatto, ma questa leggenda ormai sta anche tramontando.
Non solo è una leggenda, a me spiace perché i lavori sulla prostituzione, visto che è un elemento normalissimo delle nostre società, non sono stati divulgati a sufficienza. In realtà il prezzo che pagano queste donne è altissimo. I soldi che dà Berlusconi alle sue cicinine per quanto sembrano tanti, non valgono niente, perché quello che porta il disagio psichico, la malattia proprio che ti porti dentro come donna, poi viene fuori e costa molto molto di più di quello che ti hanno dato. E sono pochissime le prostitute e i prostituti che possono dirsi soddisfatti della loro carriera, perché è veramente alto il prezzo che si paga. Occorrerebbe davvero riscoprirlo, perché nell'attuale mercato del lavoro, dove ognuno di noi è una specie di puttana che mette sul mercato il proprio corpo, sì, veramente, esatto. Le proprie capacità,
mano d'opera.
Che siano intellettuali, fisiche, che sono comunque, appartengono a noi stesse come individualità, no? E quando te le metti sul mercato e il datore di lavoro può venire a mettere le mani in quello che sei fisicamente, immaginiamoci anche tutta la tutela sul diritti dei lavoratori per quel che riguarda la salute, è stata completamente capovolta, per cui le norme che dovevano tutelare il lavoratore adesso vengono usate dal datore di lavoro per impicciarsi dei cazzi altrui e eventualmente pesano poi sul tuo rapporto di lavoro. Quindi, esatto, davanti a tutto questo, forse sarebbe bene sapere che il prezzo che pagheremo per esserci messi sul mercato come corpi, come individui, con la nostra a me dispiace usare il termine, passatemelo, perché anch'io sono laica, però, anzi, proprio atea, però è la sacralità dell'individuo, della vita, messa sul mercato come fosse carne dal macellaio, ragazzi, la paghiamo come la pagano le prostitute, quelle proprio intendo per la strada, cioè e la pagano, non ci sono soldi che ti fai che tengano. E veramente sarebbe forse utile trovare questi studi.
Difatti pensiamo per esempio alle cale di tolleranza istituite nelle retrovie del fronte, perché anche quello era dato ai soldati, era qualcosa, insomma.
Gli ufficiali avevano
il casino a parte, perché comunque era illuminato da un altro tipo di luce.
Ah, scusami. Vabbè, il classismo c'era giustamente anche all'epoca.
No, ma difatti queste povere ragazze si trovavano di fronte a degli indemoniati, perché tra l'altro, nel senso, poveri cristi, loro in quel momento sapevano bene che forse domani non c'erano più, quindi facevano macelli, perché comunque erano veramente presi, e forse anche per ricevere un atto d'amore, qualcosa del genere, chissà nella loro mente cosa passava, ma soprattutto per me era il pensiero che il giorno dopo forse loro non l'avrebbero più visto,
un atto di disperazione, no? Ma infatti, esatto, siamo davanti a quello. Allora, davanti, cioè, e poi è venuto fuori anche per Berlusconi, per tutte queste robe sono andate un po' a cadere, ma siamo davanti a un disagio profondo quando hai bisogno di pagare una persona per avere del sesso, l'intimità, è veramente una situazione di disagio,
ma
profondo da parte di chi viene pagato e di chi paga. E, ci sono delle situazioni limite, chiaramente, però non parlo di quelle, parlo della media. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di malato in quella relazione, e quella malattia la paga l'uno e la paga l'altro, ha più che vedere con la disperazione che non con l'amore e la felicità, giusto per
sì, ma ormai diciamo che lo spazio per gli affetti è sempre più limitato, c'è lo spazio solo per i soldi, quindi per la serie o hai i soldi e ti compri anche con l'affetto, con quello, perché chiaramente vediamo cosa significa la borghesia, significa vedere quando uno operaio poveretto viene guardato un po' come dire, ma sei un povero Cristo, tutte robe del genere, quindi anche qua inizia a diventare un mercimonio anche di affetto, paghi per avere quell'affetto.
Ed è una situazione triste, poi dopodiché non giudico assolutamente, cioè, non, attenzione, ognuno è libero di fare quello che vuole e per quel che mi riguarda non giudico in questo senso, però signori, una società con queste dinamiche, una società molto triste, è una società in cui la vita non viene rispettata in nessun modo, né nella sua individualità, né nel fatto che siamo tutti diversi l'uno dall'altro e unici, e quindi forse vale la pena valorizzarci reciprocamente, non demolirci reciprocamente.
No, però purtroppo non è così, quindi siamo quasi in chiusura. Cosa possiamo ricordare? Anche un'altra donna che comunque la Grande Guerra la vide protagonista, diciamo un po' a suo malgrado, vogliamo ricordare Maria Bergamas, quella che diede, diciamo, un nome al soldato ignoto, all'ignoto Militi, perché fu quella donna, madre di un caduto ignoto della Grande Guerra, disperso chissà dove, fatto a pezzi chissà dove più che altro, che quel giorno a Roma, davanti a tre bare di salme riportate, ignoti militi, ignoti italiani riportate via dai vari campi di battaglia, dagli altipiani, dal Carso, dal Trentino, decidette con il suo a buttarsi addosso a una scelta che chissà cosa la spinse a dare quello che dopo fu per tutti l'ignoto Militi.
E allora, con questo ricordo e col ricordo di tutte le donne e di tutti gli uomini e di tutte le persone, gli esseri umani che hanno fatto grande l'umanità, evviva la rivoluzione, non lasciamoci fregare anche questa volta.
Assolutamente.
È più o meno 100 anni che ci stanno fregando nello stesso identico modo.
Quindi, a giovedì prossimo e buon tapum a tutti, da 1914.
Say.